Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Sì, anche da Anna, Ave Maria.
Bene, fa conto che fra un mese esatto è l'Immacolata Concezione. Come passano veloci, vero, i giorni? Ecco. E noi iniziamo, come al solito, con il segno della croce, che è il segno della nostra fede. Pertanto, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, Amen. Cioè, tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo, la vita che viviamo, la viviamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia ben chiaro, questa è la nostra fede. Ecco, tutti gli altri, diciamo, possono cantare finché vogliono, ma, diciamo, non sono nella verità, perché Dio è uno e trino. E neanche farla apposta, oggi i Carmelitani lo celebrano, la festa di Santa Elisabetta della Trinità. Neanche farla apposta, vero Anna?
Sì.
Ecco, allora, pensare, diciamo, guardate, sono cose che dovrebbero farci venire le lacrime agli occhi dalla commozione. Vedete, noi quando diciamo che siamo innamorati di una persona, quello diciamo, guarda, io per quello là, per quella persona là mi farei in quattro. Come al solito siamo esagerati e anche sbrufoncelli. Dio che Dio si è fatto in tre, no? Noi ci facciamo in quattro, capite? Capite come siamo combinati? Poverini noi. Noi ci facciamo in quattro, mamma mia, ma è l'umiltà che manca, no? Sì, è un modo di dire, ma no, ma è anche un modo di fare, però, sapete, perché quando noi facciamo qualcosa ci sembra di aver fatto che cosa, chissà che cosa, e il Signore dice: quando avrete fatto tutto quello che dovete fare, direte: sono un servo inutile, ho fatto solo il mio dovere, altro che me faccio in quattro. Vabbè, allora iniziamo subito con la comunione spirituale con Gesù, che come desidera lui di essere desiderato nel cuore degli uomini. Diciamo che ha inventato l'Eucarestia perché vuole abitare dentro di noi. Noi siamo già tempio dello Spirito Santo, ma poi viene Gesù e poi, insomma, la Santissima Trinità. Santa Elisabetta lo spiega bene, perché gliel'ha spiegato bene la Santissima Trinità. Bene, allora, comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te. Fa, o mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Gesù è venuto in una grotta, ecco, per cui diciamo: poiché non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente, no? Ma diciamo che cosa trovi? Trovi una culla calda, trovi un cuore innamorato, trovi una grotta come quella di Betlemme, cosa trovi? Dobbiamo domandarci, è vero, noi che vogliamo i materassi di lattice, le coperte fatte così, ma non ci domandiamo mai io a Gesù Cristo che cosa gli ho dato. Allora, diciamo che se sto un po' scomodo nel letto, devo pensare che probabilmente Gesù sulla paglia stava più scomodo di noi. Sulla paglia è venuto Gesù mio. Ecco, tu hai fatto vedere tutta la tua umiltà. Dice: il mio amore supera queste difficoltà. Io vengo anche, se devo essere accolto in una grotta, deposto nella paglia, io vengo perché io, l'amore è più forte della morte, no? Ma voi non l'avete ancora capito, per quello siete infelici, perché chi ama è felice e chi non ama con tutto il cuore è un infelice, anche se crede di essere contento, è troppo poco. Noi siamo fatti per possedere tutto, mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio. Ecco, niente può riempire il nostro cuore se non Dio, che l'ha creato così grande che solo Lui può riempirlo. Non c'è creatura che possa riempire il nostro cuore, non c'è niente che possa riempire il nostro cuore. Più cose ci butti dentro, più vuoto senti. Allora adesso facciamo l'atto di riparazione, considerando che oggi anche venerdì è una dichiarazione d'amore fatta a parole e a fatti, perché le parole sono parole, i fatti sono fatti. Gesù, quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me. E allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria. Vi domando la conversione dei poveri peccatori, non gli altri peccatori, noi compresi naturalmente, che non pensiamo di essere senza peccato. Allora, diciamo che venerdì, dichiarazione d'amore concreta, detta e fatta. Noi continuiamo a dire magari, ma però i fatti non confermano le parole. Io ti amo, sì, ma quando è il momento di amarti sopra ogni cosa, rinnegando me stesso per seguire te, alla fine cosa faccio? Cerco i compromessi per vedere se riesco anche ad amare me e anche te se possibile, ma insomma non sono disposto a rinnegare me stesso proprio definitivamente, concretamente, vero, completamente. Ecco, allora praticamente abbiamo il Cristo. Allora io ce l'ho davanti agli occhi, vero, ho un crocifisso bello grande, perché per quanto grande tu faccia il crocifisso, è sempre troppo piccolo, perché Dio, Gesù Cristo, è immenso. Cioè, i crocifissi li voglio da 20 centimetri, no, grande deve essere, grande, perché lo vediamo spesso, lo vediamo crocifisso, ma per amore di chi? Per amor mio. Dice, ma Gesù, ma chi è che ti ha conciato così? Tu? Ah, io? Sì, ogni volta che tu hai fatto un peccato mortale, che poi neanche sai quali sono, perché io parlo con la gente, non sa neanche quali sono i peccati mortali, non li conosce neanche, non conoscono i 10 comandamenti. Allora tu hai gridato a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Allora anche tu mi hai inchiodato sulla croce. Adesso, se lo comprendi, devi dire: Gesù, da oggi in poi non sia più una cosa del genere. Ecco, a sto punto dico: Gesù, prima che io ti condanni a morte un'altra volta, fa morire me, di modo che non accada mai che io ritorni a gridare a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Cioè, praticamente dai retta al demonio, Barabba, e vuoi a morte Gesù Cristo che ti ama. Cioè, allora, viva il demonio che mi odia e a morte Gesù Cristo che mi ama. Ma voi capite, ma dove sono questi cristiani? Dove sono questi cristiani? Ma non serve far prediche che non finiscono più. Uno più uno fa due, è vero? Se non sei con me, sei contro di me. per chi parteggi tu, per chi, da che parte stai, dalla parte dell'amore o dalla parte dell'odio? No, dice, io non ho nessuna intenzione di stare dalla parte dell'odio, però compi azioni odiose, vero? Azioni che praticamente sono azioni di odio, non sono di amore, perché l'amore crea e l'odio distrugge. Allora, se l'amore crea, anche in te crea un cuore nuovo, uno spirito nuovo, vero? Ma se tu non ami, che cosa fai? Non puoi essere, svizzero, nel senso che dice io sono sono neutrale, non esiste, il neutrale non esiste. E allora, siccome Anna l'anno scorso mi ha regalato un libretto con i pensieri di Santa Elisabetta della Trinità, e allora adesso io devo mostrare che questo bel pensiero di Anna, non posso lasciarlo là, vero, a riempirsi di polvere, devo mostrare che lo tengo in considerazione, e adesso apro a caso e leggo alcuni pensieri di Santa Elisabetta della Santissima Trinità. Allora, la sofferenza è la scala che ci conduce a Dio, al cielo. Ma tu non capisci questo, cioè, dici, ma com'è possibile la sofferenza? Allora, Gesù ha sofferto e il suo regno, dice, non è di questo mondo, tu vuoi entrare per di là? Allora, sta attenta, siccome è entrato attraverso questa scala che conduce al cielo, tu che scala vuoi pigliare? L'ascensore? Come fai a entrare là dentro se non segui Gesù Cristo rinnegando te stesso, no? La sofferenza è la scala che ci conduce a Dio, al cielo. Ma perché la sofferenza? Perché la sofferenza è un dono, perché ti fa vedere che sei niente, sei polvere. Tra poco avrai un abito di legno e ti metteranno sottoterra insieme ai vermi, no? Pensa un po', con tutta la boria, con tutta la vanità, con tutte le... sottoterra diventerai un sacco di vermi. Allora, siccome non hai voluto umiliarti sulla terra, cioè finché eri vivo, adesso sarai umiliato dopo morto, vero? Perché vedi un po' dove finisci. E lì praticamente... Non si discute più, cioè, cosa devi dire? Adesso vado e mi domanderanno che cosa ho fatto durante la vita, la resa dei conti. Questo è il mese di novembre, il mese dei defunti, e quelli che sono di là, se potessero tornare di qua, griderebbero nelle orecchie dei parenti: ma cosa state facendo? Ma non perdete tempo, che noi il tempo qui lo stiamo soffrendo e non passa mai, sembra un'eternità. E allora vi racconto un episodio, me l'hanno raccontato là a Colle Valenza, né? Cioè, il vescovo di Colle Valenza era un buon vescovo, aveva aiutato anche Madre Speranza e aveva espresso il desiderio di morire nel santuario dell'amore misericordioso, vedete? Non è fantasia, no? Dice, se muoio nel santuario dell'amore misericordioso, tra i consacrati all'amore misericordioso, meglio di così. E difatti fu esaudito, morì nel santuario dell'amore misericordioso. Bene. Dopo mezz'ora dalla sua morte, il Signore ha permesso che è apparso a Madre Speranza, gridando, urlando, tiratemi fuori di qua, tiratemi fuori di qua, faccia fare penitenza, celebri messe, faccia pregare, tiratemi fuori di qua, non ne posso più. E Madre Speranza dice al vescovo, dice, ma eccellenza, lei è morto mezz'ora fa, ma grida come se fosse dentro da un'eternità. Sì, 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 è come se ci fossi da un'eternità. Allora, uomo, se tu dici che sei intelligente, qui è la prova di vedere se lo sei veramente. Allora, mezz'ora un'eternità. Ma la vuoi smettere di vivere come stai vivendo? Vuoi cambiare vita? Vuoi convertirti veramente? Devi rinnegare te stesso e cominciare, vero, a stare ai piedi di Gesù come la Maddalena e chiedi il dono delle lacrime, bagna la terra con le tue lacrime, non sei neanche capace di piangere i tuoi peccati, pensa che razza di cristiano che fa il male non è neanche capace di pentirsi, non è neanche capace di confessarsi, non sa neanche i peccati che ha fatto, ma povero uomo, ma povero cristiano. E allora noi abbiamo fatto questo corso, vero, di ritiro, e la gente ti ringrazia, dice, ma io queste cose non le ho mai sentite, ma sono giuste, ma io non le sapevo, ma dico, tu sai tante di quelle cose, no? Ti sei colorita le unghie, i capelli e tutto quanto, no? Ma che sciocchezze sono quelle lì. Ma perché non pensi a salvarti l'anima? No, ma cosa vai a guardare le unghie? No, ma cosa guardi? Ti guardi allo specchio e non vedi i tuoi peccati. Anzi, ne crei degli altri perché sei vanitosa. Allora, il timore è l'inizio della sapienza, ma colui che agirà solo per timore non farà un passo avanti in questa virtù. Bisogna pensare all'amore, alla misericordia di Dio. Allora, amore con amor si paga. Gesù, crocifisso, mi dice l'ho fatto per amor tuo. E tu cosa gli dici adesso a Gesù, davanti a lui che ti dice l'ho fatto per amor tuo? Io ho dato la mia vita per te. E tu che cosa fai della vita che io ti ho donato? Te la tieni per te o me la vuoi donare a me? Visto che non è neanche tua, in fin dei conti, perché tu non ti sei creato da solo, ti ho creato io, perché la tua vita è nelle mie mani, io ti do la possibilità di dire, Gesù, tu mi hai dato la vita, però io posso offrirla, perché tu mi hai creato per amore, io voglio vivere d'amore. Ecco, allora bisogna pensare all'amore, se non c'è l'amore non si capisce niente. Questo mondo non può soddisfarmi. Languisco, soffro, piango perché cerco te, mio diletto. Il mondo è una distrazione, ma non sono stati inventati anche gli smartphone per aumentare le disgrazie delle distrazioni. Ma anche in cose religiose, no? Perché uno continua messaggi, ma quando è che tu ti deciderai ad amare Gesù Cristo? Lui è inchiodato sulla croce, non può neanche prendere in mano lui lo smartphone, perché è inchiodato sulla croce. Sì, ma però io ascolto i messaggi che mi mandano, perché sono cose religiose, ho capito. Quanti rosari hai detto oggi? Ah, ne ho detto mezzo, ne ho detto uno. Tu pensa quanti ne avresti potuti dire, perché se tu guardi l'orologio, quando tu guardi queste cose qua, l'orologio viaggia a una velocità che tu non pensi, dici, mamma mia, è già un'ora e mezza che sto davanti a questo accidente, no? Perché è una specie di, come dire, è una dipendenza alla fine. Allora, diciamo, soffro, piango, perché cerco te, mio diletto. Il mondo non può soddisfarmi. L'amore, vedete? Allora, noi abbiamo una situazione nella Chiesa pessima, dico pessima, anzi lo dico un'altra volta, pessima. Allora mi sembra che sia San Tommaso che dice così, se un prete si comporta male, riferiscilo al vescovo. Se il vescovo si comporta male, riferiscilo al cardinale. Se il cardinale si comporta male, riferiscilo al papa. Se il Papa si comporta male, prega il Signore che intervenga, perché noi non possiamo fare altro che pregare, ecco, pregare per tutti costoro che si comportano male, perché non possiamo dire guarda te come si comportano. Gesù ce li fa vedere e dice, ah, voi non avete compassione di loro? Non vi passa per la testa di aumentare le preghiere, i sacrifici, invece di leggere tutto quello che dicono dei vescovi, dei preti, del Papa? Dicono, ma tu che cosa metti sulla bilancia per salvare sti disgraziati che rischiano l'inferno? Questa signora ce lo domanderà: beh, tu che cosa hai fatto per questi qua? Hai solo visto che meritavano l'inferno, però hai tu praticamente detto: ma che vadano all'inferno? Beh, ma tu credi di andare in paradiso pensando questo? Bene, allora devi fermarti e dire: e se quel vescovo fosse mio fratello? Se quel cardinale fosse mio fratello, e lo è di per sé, perché è fratello di sangue, visto che il sangue di Cristo scorre nelle nostre vene e anche nelle sue, capite? Pertanto dovremmo dire, ecco, se facessimo una crociata di rosari, diciamo, senza termine, cioè praticamente continuassimo a bombardare l'inferno finché, diciamo, il demonio scappa perché non ne può più, e allora lascia liberi sti poveri disgraziati che sono preda del maligno, anzi si sono associati a lui, forse così spiega anche Padre Pio, tanti fratelli che, dice adesso il termine esatto, dice: prego per tanti fratelli, dice, la stretta al cuore, che sono alleati di Satana. Fratelli, capite? Fratelli alleati di Satana. Chi sono questi? I fratelli, Padre Pio era sacerdote. Ecco, alleati di Satana. Quale attrattiva nella sofferenza, quando si accetta e si desidera? Che abbondante sorgente di merito. Non esiste una via più sicura della croce. Dio stesso l'ha scelta. E questi sono discorsi che fanno quelli che non vedono l'ora di andare in paradiso. Tu magari invece che non ci credi, non dico mica a te Anna, no, dico fratello mio, che non ci credi, non ci pensi proprio, no, perché pensi solo ad ingrassare, ecco qua sulla faccia della terra, vedi che con i quadrupedi fanno bistecche, fanno salami, fanno di tutto, ma tu praticamente manco questo possono fare con te, no? Per cui farai una fine pessima. Se la preghiera è una cosa tanto bella e consolante, se lavorare per Dio è ammirevole, nulla tuttavia può eguagliare il merito e la bellezza della sofferenza. In essa non vi è traccia di amor proprio. Perché l'amor proprio vorrebbe non patire. E invece se tu dici: io sto male e lo offro per far star bene qualcun altro, come ha fatto Gesù, cioè Gesù ha sofferto per far star bene me, per far star bene te, ha offerto se stesso per liberare me dalle zampe del maligno, e ha offerto se stesso. Ma allora sti cristiani, no, hanno capito cosa vuol dire essere cristiani? Che cosa vuol dire? Vuol dire seguire Cristo, e Cristo che vita ha vissuto, leggete il Vangelo. Allora vedremo che quei passaggi che ha passato lui devi passare anche te, se vuoi essere suo seguace, se no segui qualcun altro. Ebbene, Anna, scusami però, perché no, non potevo resistere alla... Era una santa, non era una tentazione, no. Non era una tentazione questa. Allora, San Paolo ai Romani, bellissimo ai Romani, perché i problemi noi li abbiamo tutti a Roma. San Paolo manda una lettera ai Romani, sia quelli dei colli, diciamo, dei colli religiosi, che a quelli dei colli laici. Lettera ai Romani, questi Romani, mamma mia, Roma è una disperazione qua, se non si convertono non so io che fine farà Roma. Arriverà nuovamente Nerone dal cielo, vero, che brucerà tutto, fuoco dal cielo. Leggi pure Anna.
Ecco, sì sì, la missione di San Paolo, oltre all'annuncio evangelico, aveva un mandato propriamente sacerdotale, in virtù del quale egli doveva fare in modo che le anime a lui affidate divenissero un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Tuttavia su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo, nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio, per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni, fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui, ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno.
Ecco, allora Anna, tu hai una meditazione
Don Dolindo,
preziosissima.
Innanzitutto, ecco, un riferimento ai suoi tempi, ovviamente com'era la Chiesa. Ecco, qua dice nulla ci turbi e nulla ci sgomenti, proprio preso in tema con il Carmelo, ma in tutte le necessità della vita spirituale e materiale confidiamo in Dio pienamente, sovrabbondantemente. Si passa tra le croci e le tribolazioni, perché Dio deve demolire le nostre fantasie. Ma se non si abbandona la sua mano che guida, orienta e purifica le aspirazioni dell'anima, anche il gioco di un'infanzia esuberante diventa realtà mille volte più in grande nelle mani di Dio, il Dio della speranza. Perciò ci ricolmi di ogni gaudio e di pace nel credere, affinché avendo in Lui una viva fede, abbondiamo nella speranza per virtù dello Spirito Santo. San Paolo conclude la sua lettera ai Romani parlando di cose che lo riguardano personalmente, in questo capitolo e in quello seguente, e raccomandandosi infine alle loro preghiere. Fin da allora, certamente, la Chiesa di Roma era considerata come il centro e la maestra di tutta la cristianità, e perciò l'Apostolo sente il bisogno di scusarsi di aver scritto esortandola e di giustificare questo suo intervento con essa. Egli non ha scritto ai suoi fedeli perché dubitasse della loro fede o della loro santità. Egli anzi è convinto che sono pieni di bontà e ripieni di ogni scienza, capaci di ammonirsi l'un l'altro, ma ha scritto un po' arditamente, con maggior forza di quello che non esigesse la loro bontà, e atteggiandosi al loro maestro solo per risvegliare nella loro memoria cose che essi certamente sapevano e per compiere anche in mezzo a loro, che stavano nel centro stesso dei pagani, la missione avuta per parlare a tutti i pagani. San Paolo riconosce nella Chiesa di Roma la pienezza della scienza nelle cose della fede, la pienezza della bontà nelle cose riguardanti sia i costumi e la morale, e la capacità soprannaturale di ammonire e guidare le anime. È il riconoscimento più bello che sia stato mai fatto della supremazia della Chiesa di Roma su tutte le chiese. E poiché ogni chiesa si incentra nel capo e senza di esso sarebbe solo una confusione, è evidente che la Chiesa di Roma era tale per il suo capo e che egli stesso era pieno della scienza di Dio e di bontà capace di guidare e riprendere nell'infallibilità del suo giudizio riguardo la fede e i costumi. San Paolo, quindi, riconoscendo la supremazia della Chiesa di Roma e del suo capo, e scusandosi di aver osato rivolgersi ad essa, esclude in modo assoluto che sia stato lui a fondarla, e molto più esclude che sia stato lui a dar forma e consistenza al cristianesimo, come pretendono gli eretici. Egli è solo un ministro di Gesù Cristo, consacrato al servizio del Vangelo di Dio per i pagani. È ministro, ministro sacro, come indica la parola greca, consacrato, e quindi sottoposto anch'egli a chi lo ha consacrato imponendogli le mani, sacerdote eletto per convertire le genti e per offrirle così a Dio in sacrificio di amore e di lode, come indica l'espressione del testo greco, non per sua personale iniziativa, quasi fosse un semplice propagandista di un'idea, ma per la santificazione dello Spirito Santo. Egli ha ricevuto lo Spirito Santo nella sua consacrazione e l'ha ricevuto per santificare i pagani nello Spirito Santo e per offrirli a Dio in sacrificio, unendoli a Gesù Cristo. È questa l'unica sua gloria. Ed egli, scrivendo ai Romani, non pretende di fare da maestro, illuminandoli nella fede e guidandoli nella vita, ma solo di compiere anche con loro, che sono i più eletti tra i pagani e sono parte della Chiesa che è madre di tutte le Chiese per la fede e per i costumi, il suo grande ministero, offrendoli a Dio. Egli ha voluto, in altri termini, coronare quasi il suo ministero prendendo contatto con la Chiesa di Roma per offrire a Dio quella Chiesa come il sacrificio più bello di fede e di bontà. Egli anzi non oserebbe parlare alla Chiesa di Roma del suo ministero, quasi volesse affermare innanzi ad essa la sua autorità, ma lo fa unicamente per coronare il suo ministero già compiuto in Oriente, rinfrancando la sua anima a contatto con il centro stesso della Chiesa. Gesù Cristo ha operato per mezzo suo tra i pagani ed egli, come suo ministro e strumento, li ha evangelizzati, con le parole predicando e con i fatti operando miracoli e prodigi con la virtù dello Spirito Santo. Da Gerusalemme per le regioni intorno sino all'Illirico, il campo del suo apostolato è stato esteso e vasto. Da Gerusalemme per le regioni intorno, cioè per la Giudea, la Siria, la Fenicia e l'Arabia, al sud fino all'Illirico, al nord, egli ha annunciato il Vangelo. L'Illirico era una provincia dell'impero romano che si estendeva dall'Adriatico all'ovest, sino al Danubio all'est e dalla Tracia e dalla Macedonia al sud, sino alla Germania al nord. Evangelizzò queste regioni tutto intorno, come pare che indichi il testo greco, spingendosi fin dove gli fu possibile. Ebbe però come suo programma di non andare a predicare il Vangelo dove era stato già predicato, riguardando come suo onore di predicare là dove Gesù Cristo non era stato ancora annunciato e dove la predicazione era più difficile, anche per non edificare sul fondamento altrui. Egli così compiva per parte sua quello che fu già predetto da Isaia. Quelli che non hanno avuto notizia di lui, cioè del Messia, vedranno ricevendo il lume della fede, e quelli che non ne hanno sentito parlare intenderanno sentendo parlare della sua venuta, delle sue umiliazioni e della sua gloria. San Paolo cita Isaia secondo i 70 e con quel testo vuole confermare ai Romani che egli non parlava loro per evangelizzarli avendo essi già ricevuto la fede, anzi, essendone maestri. Voleva solo consolarsi, con loro e partecipare ad essi quella straordinaria luce soprannaturale che egli aveva ricevuto dallo Spirito Santo. Per questo egli, che aveva tanto viaggiato e che sarebbe potuto andare pure a Roma, se ne era sentito impedito e se ne sentiva impedito anche adesso, contentandosi per ora di scrivere, nella speranza di vederli alla prima occasione di un viaggio di apostolato che pensava di fare presto. Amen. Ecco Claudio, allora a questo punto potremmo anche chiedere la pausa musicale oppure ai altri. Possiamo leggere il Salmo, cosa suggerisci? Facciamo.
Io direi.
Sì.
Vediamo, sì, diciamo che ci sta anche il Salmo. Sì,
sì. Sì. Prima della pausa musicale, allora
posso. Sì.
Allora, agli occhi delle genti, il Signore ha rivelato la sua giustizia. Questo è il ritornello. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria, la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua vittoria agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore, tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
Vedi, queste parole le può pronunciare un innamorato, per cui torniamo all'amore, che è una parola inflazionata, ma usata per tutto, ma spesso non per l'amore. Si usa questo termine per fare il contrario dell'amore, o per manifestare il nostro amore verso una persona, che invece l'amore è uno che dona, invece qui c'è un amore che pretende, che vuole essere soddisfatto delle sue basse passioni. Allora vediamo un po'. Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia, no? Gesù è venuto a salvarci e ha mostrato ciò che è buono, ciò che è cattivo, ha lottato, vedete che anche lui ha avuto a che fare con i demoni, con gli indemoniati, è stato nel deserto, c'è questa presenza del demonio, essendo lui maestro in parole ed opere, dice: scusate, ma voi, se ho avuto a che fare io col demonio, ma voi con chi pensate di avere a che fare? È il principe di questo mondo? Io ho permesso tutto questo per insegnare a voi come si fa a vincerlo. Ora, il Signore pregava, il Signore ha digiunato, digiunare, diciamo, non è solo il problema di digiunare di cose che si mangiano, no, ma dovremmo digiunare da tutte le cose che ci piacciono, cioè digiunare dalla vanità, digiunare dall'orgoglio, digiunare dalla mestizia, cioè la tristezza, praticamente, che diciamo chi ama non è triste, no? Ecco, è chi non ama che è triste. Allora vediamo un po'. Cantate al Signore un canto nuovo. Tu hai cantato nel coro della chiesa, io faccio parte del coro della parrocchia, ma sì, ho capito che fai parte del coro, però il Signore sta cantando un canto, sta aspettando un canto nuovo che tu non mi hai ancora cantato. È il canto dell'innamorato, è il canto dei santi, che il suo canto è un cantico d'amore, il cantico dei cantici, vero libro sacro, il cantico dei cantici. Allora, questo canto nuovo sta aspettando, hai voglia tu, mi dici, ma io faccio parte del coro parrocchiale, sì sì, ma io sto aspettando un canto nuovo, e tu canti ma non mi ami. non rinneghi te stesso per seguire me per amore. Per cui quel canto là, io lo sto aspettando, sono anni che aspetto, vedi che non ne passino ancora tanti altri, sto aspettando il canto nuovo. Mamma mia, aiuto. Perché questo canto nuovo ha compiuto meraviglie, il canto nuovo ha compiuto, cantato da Gesù, il canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Allora, il Signore ha compiuto meraviglie per noi e noi cantiamo un canto nuovo perché le riconosciamo, ma siccome siamo distratti, non le riconosciamo, non ringraziamo, la gratitudine, diciamo che provoca poi l'amore, vero? Di gratitudine verso colui che ci ha beneficato in tutti i modi, ecco. Gli ha dato forza, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Allora, la vittoria viene dalla sua destra. Non è così neanche per la politica, voglio dire, ma è esattamente il contrario, perché vuol dire che si è messi male. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il suo braccio santo sta a destra. Il Signore ha fatto conoscere la sua vittoria. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Ecco, la vittoria. Il Signore ha vinto. Quando sarò attirato, quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me. Perché ha vinto e il demonio ha perso. Ecco, però la guerra continua. È venuto a insegnarci, ci ha mostrato chi è il vincente, il vittorioso, ci ha donato anche sua madre che è vittoriosa, che è vincente, ma bisogna stare con loro però, perché chi non è con me è contro di me. Pertanto ha mostrato la sua vittoria a tutti coloro che rinnegando se stessi lo seguono. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. La giustizia. Noi siamo in mezzo immersi all'ingiustizia. Siamo soffocati dall'ingiustizia in tutti i sensi. Egli si è ricordato del suo amore e della sua fedeltà alla casa di Israele. Lui sì che è stato fedele, è Israele che non è stato fedele a lui. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Ma se la sono dimenticata però questa vittoria, perché se andiamo addirittura la maggior parte, voi pensate che siamo governati, il mondo è governato dai massoni che sono nemici di Dio, per tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio, loro dicono, ecco, ispirati dal maligno, la vittoria è nostra, perché il principe di questo mondo governa lui, sì, finché ti sarà concesso, poi in 448 trionferà, addirittura sarai umiliato o sciagurato, sarai umiliato, parlo del demonio, dal calcagno della Madonna. Il mio cuore immacolato trionferà. Quando griderai vittoria sarai scaraventato all'inferno e con grande gioia anche da parte di San Michele, che non vedeva l'ora di compiere questa operazione, ma siccome i massoni sono arrivati anche nella chiesa e hanno licenziato anche San Michele, dice: io vabbè, mi avete licenziato, io sto a guardare, quando sarà il momento giusto vedrete chi è San Michele, chi è come Dio. Per cui è un grido a tutti questi disgraziati, vero, che si credono come Dio perché hanno il potere, i poteri forti, ma che forti di che cosa? Che dovete morire anche voi, no? Dov'è che siete forti? Nella superbia siete forti. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni, lo faremo al trionfo del cuore immacolato di Maria. Allora, alleluia, alleluia, chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto, se osserva la parola di Gesù Cristo, naturalmente, allora l'amore è perfetto. Ecco, chiediamo la pausa musicale.
Certo, sì.
Tra poco.
Tra poco, Ave Maria. Ecco, Ave Maria siamo.
Ave Maria, sì, sì. Allora, Anna, c'è il Vangelo di oggi, no? Però io sono ancora un po' legato a quello di ieri, che trattava, ecco, rallegrati dunque, sì, quando l'ha trovata, cioè la pecorella smarrita, dice, vero? Allora, va in cerca della pecorella smarrita e poi cosa fa? Se la mette sulle spalle ed è contento, ha lasciato le 99 per andare in cerca della pecorella smarrita. Voi pensate all'amore che Gesù ha per le pecorelle smarrite e che non vuole che siano sbranate dai lupi, va in cerca delle pecorelle smarrite. Ecco, mai come oggi dobbiamo dire Gesù, ci troviamo in una situazione che la confusione, ecco, ci pare di essere delle pecorelle smarrite negli errori, vero?
Eccomi Ave Maria, abbiamo alcuni problemini con la linea telefonica, per cui intanto che ritorna Claudio, io proseguo con la lettura del Santo Vangelo. Ecco, dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Già pare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? E quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro: tu quanto devi? E rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Bene, io proseguo con Don Dolindo, la sua meditazione, con la parabola del figlio il prodigo. Gesù aveva mostrato quale rovina morale e materiale poteva produrre l'abuso delle ricchezze. Con quella del fattore infedele mostra come esse possono utilizzarsi in bene. L'argomento del Signore è dal meno al più. Se un fattore infedele, con una ricchezza che gli era stata solo affidata, poté provvedere al suo avvenire con un poco di accortezza e di generosità, benché fosse fraudolentemente fatta, quanto più può provvedere al proprio eterno avvenire chi si serve delle ricchezze ricevute dal Signore per formarsi degli amici nell'eternità per mezzo delle opere di carità. Gesù non volle proporre come modello un'azione ingiusta, come è evidente, ma raccontando la bella parabola volle indirettamente mostrare anche che le ricchezze portano quasi sempre il marchio dell'ingiustizia e dell'iniquità, perché o sono frutto o strumento di iniquità. Per questo le chiamò Mammona Iniquitatis e non fece distinzione fra ricchezze giuste o ingiuste. Se si facesse la genealogia del denaro, infatti, si troverebbero sempre sulle sue linee ascendenti o discendenti dei delitti. Noi non pensiamo che quel denaro che abbiamo in tasca fosse stato il prezzo di un peccato o di amarissime lacrime. e che per non farlo essere pestifero dobbiamo sempre quasi riconsacrarlo con la carità. Potremmo portare in tasca anche il prezzo di un'impurità o di un omicidio. E quel denaro, pur passato a noi lecitamente, porta una terribile infezione con sé. Quanti si lavano le mani quando maneggiano il denaro e fanno bene, perché è la cosa fisicamente più sporca che vi sia, passando per tante mani. Ma prendendo il denaro dovrebbero anche fare un atto di riparazione a Dio e serbarne una percentuale alla carità per disinfettarlo spiritualmente. La parabola che raccontò Gesù probabilmente fu un fatto realmente avvenuto, da lui utilizzato per insegnamento della verità. Un uomo ricco, tanto ricco, da non adirarsi della frode fattagli dal fattore, anche all'ultimo momento della sua gestione, aveva un servo al quale, secondo la parola greca, aveva affidato l'amministrazione di tutti i suoi averi. Questa padronanza che gli aveva lasciato spiega la facilità con la quale gli fu possibile dilapidargli i beni fino al punto che se ne accorgessero anche gli altri e lo accusarono presso il padrone. Il padrone constatò certamente, dopo un esame della situazione, che l'accusa era tutt'altro che infondata. E chiamò il fattore e gli ingiunse di rendere i conti e lasciare senz'altro l'amministrazione. Nonostante la dilapidazione avvenuta, il padrone aveva ancora un residuo di fiducia nel servo e d'altra parte, avendo quegli tutto in mano, doveva per forza far capo a lui per conoscere la situazione. Doveva anche voler bene al misero fattore e, ricco com'era, gli volle lasciare il modo di accomodare le sue faccende. Il fattore non pensò alla bontà del padrone, né si mostrò rammaricato del danno che gli aveva fatto, tanto da giungere a produrgliene altro all'ultimo momento. Si preoccupò della propria situazione e pensò: ecco, io cado d'un colpo nella più squallida miseria. Ora, come farò per vivere? Dovrei lavorare zappando la terra e non so farlo. Dovrei elemosinare e da quel posto che ho occupato ne ho un'estrema vergogna. L'unica risorsa mia sta nell'essere soccorso dagli altri senza mio scorno. E pensò subito di rendersi obbligati i debitori stessi del suo padrone, rimettendo loro una parte del debito. Li convocò quindi, come per liquidare i loro conti e definire le loro pendenze, e domandò ad uno quanto doveva al padrone. Quegli rispose che gli doveva 100 barili d'olio. Il fattore gli fece prendere l'obbligazione scritta e ridusse il debito a metà. Domandò ad un altro quanto doveva e quegli rispose 100 staia di grano. Il fattore glieli ridusse ad 80, perché se li avesse ridotti addirittura a metà avrebbe mostrato una generosità che poteva renderlo sospetto e far scoprire più facilmente al padrone la nuova frode. Rimettendogli poi il 20% di quella misura, gli rimetteva di più di quanto aveva condonato al primo. Così fece con tutti i debitori, come evidente dal contesto della parabola. Quando il padrone s'accorse del tiro giocatogli dal fattore e seppe dello scopo per il quale gliel'aveva giocato, lo lodò, non per approvare il furto che gli aveva fatto, ma ammirando la scaltrezza con la quale aveva operato per salvarsi in quell'estrema rovina che lo minacciava, poiché, soggiunse Gesù, i figli di questo secolo sono nel loro genere più prudenti dei figli della luce. Con queste ultime parole Gesù giustificava indirettamente il motivo per il quale aveva proposto quella parabola. Gli uomini del mondo, figli del secolo presente, cioè tutti dedicati alle cose della terra, sanno badare bene ai loro interessi e sanno avere la prudenza umana ed anche maligna per tutelarli, preoccupandosi di un avvenire temporale. I figli della luce, invece, che hanno il possesso dell'eterna verità ed aspirano ai beni eterni, non pensano a questo loro avvenire e spesso lo barattano per un nulla. La massima di Gesù nei limiti della parabola significa che i figli del mondo fanno per le cose temporali assai più di quello che i figli della luce fanno per i beni spirituali e per l'eterno avvenire, e che i primi cercano di ricavare il maggior vantaggio temporale dalle ricchezze, mentre i secondi non ne traggono neppure quel poco di vantaggio spirituale che potrebbe accrescere i loro beni spirituali. Per questo Gesù esorta a farsi amici nel cielo con le stesse ricchezze ingiuste, cioè, come si è detto, materiate di ingiustizia per la loro stessa natura, e a raccogliere mediante le opere della carità le ricchezze eterne. E soggiunge che la fedeltà che si ha nel poco, cioè in ciò che è transitorio e temporale, rende fedeli nel mondo, cioè nella corrispondenza alle grazie e da ciò che porta all'eterna vita. Le ricchezze temporali sono una cosa molto meschina di fronte a quelle spirituali che conducono all'eterna vita. Ora, se uno è ingiusto nel poco e non sa fare buon uso delle ricchezze con la carità, sarà anche ingiusto nel molto e sperpererà le grazie e le ricchezze spirituali. E se uno non sa fare buon uso di una cosa meschina come le ricchezze temporali, Dio come gli potrà dare quelle spirituali? Queste sono le vere ricchezze e questo è il patrimonio vero di un'anima, che può dirsi suo, perché le dà il diritto all'eterna gloria. I beni materiali sono stati di altri e saranno di altri, poiché passano con la vita e non possono chiamarsi propri beni. Ora, se non si sa fare buon uso di ciò che è nostro, chi ci darà ciò che è nostro? Il Signore non può dotare di grazie un'anima che non sa servirsi bene di ciò che le viene dato solo provvisoriamente. Queste massime di Gesù sono preziosissime e danno un nuovo concetto della vita. Perciò bisogna approfondirle alla luce della stessa parabola che egli propone. Nella vita presente siamo tutti fattori del Padre Celeste, poiché abbiamo un ufficio ed una missione nella completa armonia della sua provvidenza, e dobbiamo compierla per avere da Lui il patrimonio delle grazie che ci fanno meritare la vita eterna. Chi ha una ricchezza di intelligenza, chi di forze e chi anche di denaro e di beni materiali, sono piccole cose di fronte ai tesori della grazia, alla fede, alla speranza, alla carità e i doni che ci vengono dallo Spirito Santo. La vita presente è un impegno che bisogna riguardare sempre in relazione all'eterna vita. Chi compie bene la sua missione riceve da Dio come sua proprietà tutte le grazie che lo preparano al possesso dei beni eterni. È dunque importantissimo per chi possiede ricchezze mutarle con la carità in titoli di eterna gloria, perché essi possono supplire le deficienze e le colpe che si commettono nell'amministrazione di ciò che passa e che non può dirsi proprio. Chi possiede dunque solo un fattore delle ricchezze della provvidenza, un fattore responsabile innanzi a colui che legge i cuori e le coscienze. Quando viene la morte, il padrone celeste dice al ricco: rendimi conto della tua amministrazione, perché ormai non potrai essere più fattore. E allora che il ricco deve saper presentare a Dio le opere di carità e di bene, e per presentargliele deve averle fatte già in vita. Le ricchezze frutto o strumento di iniquità possono allora diventare strumenti di amicizia eterna. È evidente poi dal contesto stesso della parabola che se delle opere di carità poterono far trovare un'amicizia nel cielo ad un fattore infedele, un uso santo delle ricchezze le muta in vere ricchezze eterne. Ed è allora la fedeltà nel poco produce la fedeltà nel molto, cioè che la fedeltà a Dio nei beni materiali produce la fedeltà alle grazie spirituali e la vita eterna. In conclusione, è a Dio che bisogna servire. E chi pretende di usare delle ricchezze per proprio tornaconto, pretende servire a due padroni opposti. Non è possibile, infatti, attaccarsi disordinatamente ai beni temporali e cercare quelli eterni. Amare le proprie soddisfazioni ed amare Dio. Cercare il vantaggio proprio disordinatamente e contemporaneamente cercare quello del prossimo nella carità. Chi riguarda la ricchezza ed il denaro come fine e non come mezzo della vita. E chi non ne usa per fare il bene è un miserabile servo di Mammona, un uomo che si consuma e si sacrifica come uno schiavo per ciò che non è suo, strettamente parlando, e che ad un cenno di Dio deve lasciare con la morte tutto questo. Anche fuori del contesto della parabola rimane universalmente vero che non si possono servire due padroni. Non è solo per le ricchezze contrapposte e i beni spirituali che questo è vero, ma lo è per tutto quello che costituisce la vita del mondo contrapposto alla vita dello spirito, alla vita cristiana. Com'è possibile sposare insieme l'errore e la verità, l'impurità e la purezza, l'orgoglio e l'umiltà, la sopraffazione e la serena giustizia? Come si può seguire la legge del mondo e contemporaneamente quella di Dio che la condanna? Il contrasto tra i due padroni lo si noti. Gesù lo pone nell'amore o nell'odio. Odierà l'uno e amerà l'altro. O si affezionerà al primo e disprezzerà il secondo. Amen.
Ecco, Anna.
Amen.
Allora, pensa che tutto oggi è legato ai poteri forti, cosiddetti, che sono quelli praticamente legati alle banche, vero? Che hanno disastrato anche i risparmiatori. Però il Signore lo permette per dire, vedete, il denaro che cosa produce? Il denaro produce ladri, sì, perché vedete Padre Pio dicendo questo tempo è il tempo dello scatascio, ovvero distruzione di tutti i valori, ma dice confusione di idee e ci si mettono proprio quelli che dovrebbero far chiarezza perché Gesù Cristo è luce e verità, confusione di idee, predominio di ladri. Allora, i ladri sono, diciamo, chi diciamo, genera i ladri molto spesso sono i danari, tant'è vero che Giuda vendette Gesù Cristo per 30 danari e oggi lo si vende ancora per meno di 30 danari. Ma quando è caduta la linea, perché è interessante Anna, quando tratti certi argomenti cade la linea.
Guarda un po'.
Speriamo che non cada un'altra volta. Allora, parlavo della pecorella smarrita. Ora, se la mette sulle spalle, no? Diciamo che questo significato però anche delle spalle. Gesù sulle spalle si è messo la croce, gli hanno messo la croce, che sono la croce delle pecorelle smarrite, perché quella trave, neanche farla apposta, rappresenta proprio, vedete, quando si metteva questa pecorella sulle spalle, la metteva proprio in modo trasversale, no? Come la trave della croce. E quella croce praticamente, ecco, sono tutte le pecorelle smarrite, perché lui è venuto Gesù non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva, se le messe sulle spalle. Però, attenzione, a noi viene chiesto, e lo mostra, tutti i santi lo dimostrano, ma diciamo che l'esempio più semplice è quello dei pastorelli di Fatima. Volete voi offrirvi al Signore, vero, ed accogliere tutto quello che vi manderà, vero, per salvare le anime, per la conversione dei poveri peccatori? Sì, lo vogliamo. Per Gesù cerca Cirenei. Perché che lui può fare anche da solo, ma che vuole investire noi dei meriti che altrimenti come li avremmo, no? Non c'è amore più grande, siccome saremo giudicati sull'amore, l'amore più grande è quello di offrire la propria vita per i propri amici. Allora, pensate un po', se con le nostre povere preghiere e i sacrifici che dobbiamo fare e non pensare di farli quando sarà, non si sa, noi se salviamo un'anima, è scritto che si farà più festa in paradiso per un peccatore che si converte. Allora, i miei sacrifici, le mie preghiere mi ottengono il titolo di organizzatore di feste in paradiso. Perché quello là che si è salvato, diciamo per i miei poveri meriti, ma per quelli di Gesù Cristo, ecco, di quelli della Madonna, però ho collaborato con loro, ci fa festa in paradiso. E chi l'ha provocata è un tizio insieme a Gesù e la Madonna. Allora diciamo che tu diventi un organizzatore di feste in paradiso. Se invece non ti offri per la salvezza delle anime, tu come fai a far festa in paradiso che non hai voluto organizzarla neanche per gli altri? Come fai a goderla tu? Punto di domanda a LED lampeggianti. Come puoi pensare di goderti una festa tu che non ne hai mai provocata una? Sono forse io custode di mio fratello? Hai capito che razza di festa? Lacrime, lacrime e lacrime, perché potevo fare il bene e non l'ho fatto. Ho perso tempo appresso alle cose che non servivano. Mi sono attaccato ai beni che mi hanno portato in basso invece che in alto, perché li ho usati anche male. Mi sono attaccato alle cose che non contano e naturalmente, senza volerlo esplicitamente, ma mi sono allontanato alle cose che contano per la vita eterna. Amen. Anna, non so, ci sta dentro il fioretto, ci sta dentro?
Sì, va bene, eccolo. Allora, il grande dottore dell'Immacolata, il beato Giovanni d'Urscoto, francescano, era animato da un amore singolare nei confronti della Madonna. In particolare vi sono tre episodi che mostrano una presenza speciale della Madonna nella sua vita. Il primo episodio riguarda la sua fanciullezza. Egli soffriva per l'ottusità della sua mente. Supplicò allora la Vergine Maria di donargli l'intelligenza per poter meglio servire il Signore, e la sua preghiera fu esaudita. Ebbe un'intelligenza straordinaria che seppe porre interamente al servizio della verità. Il secondo episodio si verificò a Oxford, quando il Beato ricevette dalle braccia della Madonna il bambino Gesù. Il terzo capitò a Parigi, la mattina in cui si recò all'università per affrontare il corpo accademico e difendere la verità dell'Immacolata Concezione. Passando dinanzi ad una statua della Vergine, egli la pregò di aiutarlo e sostenerlo. E la statua della Madonna chinò il capo in avanti, in segno di assenso. Così riportò la grandiosa vittoria nella disputa sulla verità del privilegio mariano. L'8 dicembre del 1854 il Beato Pio IX definì il dogma dell'Immacolata Concezione, merito anche del sottile teologo francescano, che aveva fatto capire più di 5 secoli prima che la Madonna senza peccato originale è il capolavoro della redenzione di Cristo.
Allora, vogliamo fare un bel omaggio floreale alla Madonna? Oggi 8, promettiamo, vero? Fate quello che vi pare, non perdete tempo in cose inutili. 8 corone del rosario fino al giorno 8 di dicembre, che è la festa dell'Immacolata, per cui 8 rose al giorno, vero? Per 30 giorni, 2400 rose, se le merita la Madonna, anche 4800 se ne merita, ma diciamo, come facciamo a dire, ah, l'Immacolata, ah, facciamo l'otto, 8 corone al giorno, sacrificate, fate digiuno dalle cose che non servono, tirate fuori 8 corone al giorno, fino al giorno 8 di dicembre. Ave Maria, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.